Stai ascoltando
CRC FM.
Buona giornata, buon martedì, grazie di essere in nostra compagnia. Speriamo insomma che sia una bella giornata anche per voi tutti che siete all'ascolto. Noi siamo sempre di Bibbia e dintorni e oggi torneremo a parlare di un argomento che ci piace molto. Stiamo esaminando quello che è stato il sermone, il cosiddetto sermone sulla montagna. Alcuni hanno considerato questo sermone sul monte come un codice di morale, di etica, esposto in forma di precetti, di consigli. Altri, ricordo anche Lutero, l'hanno considerata alla stregua della legge, quindi inadeguato alla salvezza e con la sola funzione di allarmare la coscienza. Altri ancora lo hanno relegato ad una visione un po' escatologica e quindi al rovesciamento un po' di quelli che sono i valori umani. Ma il Sermone sul Monte, a quanto ci sembra di vedere, fu uno dei discorsi pubblici di Gesù che ci armonizza e ci inserisce perfettamente nel piano di salvezza. La ragione per cui Dio si è manifestato in carne è proprio per essere il Redentore del genere umano. E Gesù espose l'Evangelo e anche il sermone sul monte vi rientra. Gesù si sottopone alla legge ma poi ci istruì insomma nella grazia. Quanti quel giorno l'udirono ebbero un'ennesima conferma dell'autorità di figlio di Dio. E il sermone sul monte è proprio l'annuncio della grazia, da cui poi scaturisce il comportamento dell'uomo, la descrizione delle qualità cristiane che sono proprio il frutto di una nuova nascita. Sant'Agostino, a proposito del valore del discorso sul monte, diceva: se qualcuno esaminerà con fede e serietà il discorso che Gesù Cristo ha proferito sulla montagna, come lo leggiamo nel Vangelo di Matteo, penso che vi riscontrerà la norma definitiva della vita cristiana per quanto attiene a un'ottima moralità. Non osiamo affermarlo alla leggera, ma lo deriviamo dalle parole stesse del Signore. Infatti, dice, il discorso si chiude evidenziando che in esso vi sono tutti i precetti che attengono a regolare la vita. Oggi, come dicevo prima, continueremo ad esaminare il discorso sulla montagna e lo faremo sempre con il nostro amico e collaboratore, il professor Pietro Ciavarella. Lui ha studiato teologia, storia, è direttore dell'Accademia Teologica Logos, è pastore teologo della Chiesa Evangelica sempre Logos a Firenze, è professore di greco biblico, di storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica Villa Aurora. Pietro conosce anche l'ebraico, biblico, l'aramaico. Ha scritto diversi libri, tra cui La preghiera perfetta, cioè Il Padre Nostro, e poi Come avere pace con Dio, Martin Lutero sulla giustificazione per fede, e poi tanti altri volumi, tutti per Beedizioni come casa editrice. Pietro?
Eccomi Elisa, come stai?
Buongiorno, bene, tu?
Sto bene, un saluto anche a coloro che ci ascoltano, ci seguono, meditano insieme a noi su queste cose, vai.
Su queste cose. Noi abbiamo visto un po' quelle che sono state le beatitudini, no? E oggi esamineremo invece, cominciando da quel passo che dice: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, non sono venuto per abolire ma per portare a compimento. E quindi prima abbiamo visto come il Signore insomma si è preoccupato di descrivere il cristiano, e la domanda che ci facciamo adesso è come bisogna fare.
Sì, poi si entra, come dire, in degli esempi molto pratici. Avevamo già visto qualcosa di programmatico,
sì,
a seguito
il sale della terra e la luce del mondo, no?
Ecco, e però come si traduce questo in, come dire, in atti pratici? Come si manifesta questa nostra chiamata, questa nostra identità, diciamo, nelle cose quotidiane? E qui il nostro Signore comincerà ad affrontare dei casi molto specifici, però prima ancora in questi versetti che tu avevi citato, diciamo l'inizio del capitolo 17, abbiamo quello che, se vogliamo, possiamo chiamare un preambolo. Così siamo in Matteo, il capitolo 5, versetti 17 fino al versetto 20, come dire, ci preparano, ci danno un filtro, l'ottica che Gesù vuole che noi abbiamo per le cosiddette antitesi che seguono, di cui ci sono sei, per cui se qualcuno ha la Bibbia aperta praticamente abbiamo questo preambolo da 17 a 20, poi a partire dal versetto 21 fino al versetto 48, cioè fino alla fine del capitolo, ci sono queste antitesi. Il passo che inizia con il versetto 17 è molto molto importante e anche molto complesso, ma come dire, ci spiega il modo in cui Gesù si rapporta con l'Antico Testamento. Per cui è un nodo molto importante per il cristianesimo, ma anche per come leggiamo l'Antico Testamento come cristiani.
Sì, è sorprendente, insomma, come appunto la felicità che ogni persona ricerca, anche abbiamo visto anche quella nell'ambito familiare, no? Sia strettamente poi collegata alla giustizia di Dio, no?
Sì, sì, sì.
La relazione personale con Dio e con gli altri.
Esatto, ci sono sempre questi due, come dire, assi, cioè c'è l'aspetto verticale e l'aspetto orizzontale. L'aspetto verticale è il nostro rapporto con Dio, l'aspetto orizzontale è il nostro rapporto con gli altri. E nel Sermone sul Monte, ma anche nel resto della Bibbia, queste cose sono strettamente collegate. Per cui quando si andrà a esaminare la giustizia del regno, no? Perché abbiamo visto nelle beatitudini, beati coloro, sto cercando il versetto 5-6, beati quelli che sono affamati, assetati di giustizia, perché saranno saziati, cioè l'importanza di questa giustizia, versetto 10, beati perseguitati per motivo di giustizia, la giustizia di Dio è importante. Però non è una giustizia che troviamo, che ne so, raccolto in un convento da qualche parte, non c'è nulla di male riguardo alla preghiera personale, anzi, però è una giustizia che si manifesta nei rapporti interpersonali. E queste antitesi svisceleranno com'è che viene descritta, com'è che se noi dovessimo raffigurare questa giustizia del regno, come sarebbe? E sarebbe così. E la fine di questo preambolo, che magari vogliamo anche leggere, ma l'ultimo versetto parla dell'importanza di una giustizia per il cristiano che supera. E supera cosa? Supera quella degli scribi e dei farisei.
Magari poi lo vedremo in modo più approfondito, no? Quello che tu dicevi prima, ritorniamo un po' indietro ai versetti 17-18, no? Questi due versetti affermano che ogni insegnamento da parte di Gesù è in assoluta armonia con il Vecchio Testamento.
Sì, e il nodo qui da sciogliere è una cosa molto complessa, di capire il modo in cui Gesù porta a compimento, perché abbiamo questo versetto, no? 17, modo in cui l'insegnamento di Gesù porta a compimento l'Antico Patto. Lui dice testualmente: non pensate io sia venuto per abolire la legge, legge dei profeti, che vuol dire l'Antico Testamento. Io sono venuto non per abolire, ma per portare a compimento. Diciamo la questione di fondo è cosa vuol dire questo portare a compimento. Poi, per cui non vuole abrogare, vuole fare qualcos'altro. Poi il versetto successivo è forte, in cui Gesù dichiara, che lo leggo, perché in verità vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota, un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. Per cui è chiaro che Gesù non vuole contrastare, non vuole abolire, però guardando in avanti all'antitesi vedremo che egli parlerà di certe cose che nell'antico patto andavano in una certa direzione, che ne so, giuramento, e dirà che non si dovrà più giurare. Per cui il modo in cui vogliamo capire i versetti 17 e 20 e poi le sei antitesi che seguono è che queste due cose si interpretano a vicenda. Le antitesi ci fanno capire il modo in cui Gesù porta a compimento la legge. Non so se quello torna.
Sì, sì, sì. No, il problema è questo, no? Qualcuno si può chiedere, noi siamo nell'era della grazia, Gesù è venuto per portarci la grazia, non siamo più sotto la legge, allora dice, ma cioè, la gente rimane un po' perplessa, no? Davanti a questo Gesù che è venuto per salvarci e poi ci dice che è venuto a portare a compimento la legge. Allora, siamo sotto la grazia, siamo nella legge?
Questo è proprio la domanda fulcro, teologica. Il fulcro, questo è il fulcro. E il fatto sta che cioè noi vogliamo una risposta veloce, preconfezionata, ma il fatto sta che il Nuovo Testamento contiene, non voglio farmi fraintendere, più filoni, più correnti, cioè più strati di dati per affrontare questa questione. Okay? Paolo mette in forte contrasto nelle tre Galati la legge e la grazia. In altri contesti abbiamo un rapporto molto schietto di, come dire, discontinuità con l'Antico Testamento, per esempio la lettera agli Ebrei. Qui in Matteo 5 Gesù spiegherà, e poi vi do questa parafrasi mia che potrebbe esservi utile, esserci utile, vediamo. E questo portare a compimento è il verbo che spesso viene tradotto adempiere, per esempio riguardo a una determinata profezia. Gesù fece questo affinché fosse adempiuta la profezia secondo la quale, no? Allora, quella parola ha un po' l'idea di portare a pienezza. Per cui si potrebbe dire che Gesù, che adempie la legge con la sua vita perfetta e con la sua morte, questo è più Galati, qui comprendiamo il modo in cui Gesù porta a pienezza, compie l'insegnamento della legge. Mi spiego, cioè qui nell'antitesi, con il preambolo e poi i versetti che seguono, l'enfasi non è sulla morte di Gesù o sulla vita di Gesù, ma sull'insegnamento di Gesù. E in quale modo egli ci dà l'interpretazione autorevole dell'insegnamento della legge.
Ok Pietro, siamo un po', dobbiamo ancora capire meglio questo, il significato di questo vocabolo, quindi ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo proprio da qui e cerchiamo di focalizzare un po' meglio questo problema.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Eccoci ritornati nella nostra seconda parte, stiamo parlando del discorso sulla montagna, abbiamo detto nelle varie trasmissioni precedenti quelle che sono state le beatitudini, ma stiamo ancora analizzando quello che viene dopo e stiamo vedendo il brano dove Gesù dice: non pensate che sia venuto per abolire la legge o i profeti, sono venuto non per abolire ma per portare a compimento. Quindi c'è una scuola di pensiero che sostiene che il Signore non fece altro che continuare l'insegnamento della legge, anche i suoi seguaci sostengono che esiste una grande differenza, abbiamo visto, tra i Vangeli e le Epistole, e i Vangeli non sono altro che un'interpretazione della legge antica e Gesù di Nazareth solo un insegnante della legge, mentre poi abbiamo visto che invece Paolo, qual è stata poi la teologia insomma di Paolo, e un'altra opinione è che appunto Cristo abbia abolito la legge e introdotta al suo posto la grazia. Allora ci facciamo questa domanda: il cristiano non ha nulla a che fare con la legge? E poiché la Bibbia dice che siamo nella grazia, non dobbiamo nemmeno far riferimento insomma a questa legge? Come dice, possiamo continuare a peccare perché la grazia abbondi? Ecco, allora ne stiamo parlando con il professor Pietro Ciavarella e stiamo discutendo sul termine compiere, che proprio abbiamo capito che non significa completare, finire o aggiungere qualcosa a quello che era già stato iniziato, però il vero significato della parola compiere è quindi mantenere una promessa. Vediamo se questo corrisponde all'idea che ha Pietro. Pietro?
Eccomi. E infatti è un nodo, come abbiamo detto, il fulcro un po' di tante cose. Quello che forse ci potrebbe essere utile è mettere a confronto qualche esempio, velocemente. Poi credo che vorremmo, questo deciderai tu, Elisa, forse guardare in modo dettagliato questi esempi, magari in altre trasmissioni, però... Quando nelle antitesi che seguono, e questo è per illustrare il preambolo, quando Gesù dice, a versetto 27 per esempio, 5:27, voi avete udito e fu detto non commettere adulterio. Poi Gesù cosa fa? Dice che l'adulterio interiore, come dire, è già adulterio, per cui se dovessimo mettere un'etichetta qui, su quello che Gesù fa in questa antitesi, come dire, diremmo che rende la legge più dura, se volete, no? Per farmi capire, cioè in altri termini, non soltanto l'adulterio fisico non va bene, ma nemmeno quello interiore, per cui lui, come dire, rende più difficile. Ora, se invece andiamo avanti al versetto 33, dove lui dice avete anche udito e fu detto agli antichi non giurare falso eccetera eccetera, poi il Signore dice non giurate affatto. Per cui in questo caso qui un'altra delle sei antitesi è come se abrogasse, attenzione, come se abrogasse. In entrambi i casi c'è qualcosa di comune, cioè nella metodologia di Gesù, perché questo ci fa capire cosa vuol dire portare a compimento. Egli ci sta, ora lo dico in questo modo, si potrebbe anche dire in più modi, ma ci sta facendo capire qual è e qual è sempre stato lo spirito della legge. Cioè la legge sul non commettere adulterio, il comando, voleva che un matrimonio non avesse un adulterio di mezzo, o voleva che i coniugi fossero consacrati l'uno all'altro, mi spiego? E questo comporta anche quello che succede nella mente. La legge sul giuramento voleva che noi imparassimo delle formule per come giurare o per non per come giurare o non giurare? No, voleva che noi mantenessimo la parola. Per cui nel nuovo patto Gesù, parlando del giuramento, dice niente più giuramenti, non perché dice la legge non andava bene, ma perché dice la legge sul giuramento nell'antico patto aveva come spirito, aveva come sostanza l'importanza di mantenere la parola. Non so se questo ci aiuta a capire, cioè perché se guardiamo individualmente una per una le antitesi, le direzioni in cui ci portano sono non svariate, ma ci sono più direzioni, però se cerchiamo qualcosa che le accomuna, è Gesù che dà l'interpretazione autorevole ai concetti dell'Antico Testamento. Per cui, come mai può far questo? Può far questo perché è Dio sulla terra. Cioè, colui che ha dato la legge è colui che ora ci spiega il cuore, lo spirito, il punto di fondo della legge. Per cui, cosa ha fatto? È venuto per abrogare? No. Venuto per spiegare il significato di fondo. Questo è il motivo per cui dicevo prima l'importanza di capire le antitesi come Gesù che porta a compimento la legge per quanto riguarda l'insegnamento, egli porta a compimento la legge con la vita perfetta e con la morte in un altro senso. Lui assolve, come dire, i requisiti della legge, era una vita perfetta, nessuno di noi ce la fa, Gesù ce l'ha fatta, e poi innocente lui per noi colpevoli, egli è morto a posto nostro, no? In quel modo adempie la legge. Ma nel Sermone sul Monte, nelle antitesi, qui al capitolo 5, scusate, egli porta a compimento da pienezza all'insegnamento della legge.
Comunque possiamo dire, insomma, che Gesù credeva, insomma, a tutto l'Antico Testamento, e l'Antico Testamento era comunque la parola di Dio, perché tanti, ti faccio questo discorso perché tanti oggi dicono, vabbè, il Vecchio Testamento era per quelli che erano gli ebrei, per l'antichità, oggi abbiamo il nuovo, ci soffermiamo sul nuovo, e quindi hanno una prospettiva diversa, no?
Sì. No, ma facciamo rispondere a Gesù, perché il versetto 19, dove egli dice cosa pensa dell'Antico Testamento, lui dice: chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini sarà chiamato minimo nel Regno dei Cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel Regno dei Cieli. Cioè egli sta dando, come dire, il suo sigillo completo su tutto l'Antico Testamento, tutto completamente al 100% ispirato. Sì, sì, non possiamo sminuire l'autorità dell'Antico Testamento, anche se insisto che da parte mia è importante leggere l'Antico alla luce del Nuovo, certo. Però completamente ispirato. Gesù lo dice al versetto 19, e già nel versetto precedente aveva parlato di un iote, di un apice, cioè più
una piccolissima parte.
Non si può precisare meglio di così. Sì.
Anche io mi rifaccio sempre un po' a Agostino perché mi piace molto, no? E lui diceva che il Nuovo Testamento è celato nell'Antico e l'Antico è manifestato nel Nuovo.
Straordinaria questa citazione.
Ecco. Cioè, poche parole, però descrive perfettamente quello che è il pensiero anche di Cristo, no?
Sì, esatto. No, è quel proverbio, quella citazione è davvero azzeccata. Sono molto felice perché fa capire che abbiamo bisogno di entrambi i testamenti e ognuno ha qualcosa di importante da darci, e dobbiamo, come dire, chiedere all'antico di fare il lavoro dell'antico, chiedere al nuovo di fare il lavoro del nuovo, però abbiamo bisogno di entrambi i testamenti, quello sicuramente. Così lui sta guardando indietro lì, ma al versetto 20 guarda in avanti e si rifà poi a, come dire, qualcosa che il Signore sviscererà, in particolare al capitolo 6 riguardo alla giustizia ipocrita dei suoi contemporanei. Perché il versetto 20 dice: poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera, e non dice la legge, non dice, dice se non supera, la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Cioè, per cui il problema al tempo di Gesù era che la legge, come dire, veniva letta attraverso il filtro degli scribi dei farisei.
Sì, Pietro, voglio tornare ancora un attimo indietro e voglio farti ancora questa domanda. Come, magari lo diciamo anche a quelli che ci ascoltano, che magari non hanno molta dimestichezza, no, con le scritture, come Cristo ha adempiuto la legge e i profeti? Cosa vuol dire questa affermazione? E poi come il rapporto, quale deve essere il rapporto del cristiano con la legge e con i profeti? Okay. Perché uno che sente dire io sono venuto per la legge e i profeti, dice cosa vuol dire?
Allora, praticamente la legge e i profeti è un'abbreviazione per dire quello che noi diciamo l'Antico Testamento, per cui per noi inizia con la Genesi, finisce con Malachia. Lui dice quello rimane in vigore, perché io sono venuto non per abrogare, non per abolire, leggi e profeti. stiamo cercando di spiegare con sfumature, come dire, con varie sfumature, il modo in cui egli porta a compimento. Ricordiamoci sempre che Gesù viene per morire. Per cui, quando iniziamo a leggere Matteo, ma anche altri Vangeli, altre lettere, si parla sempre del modo in cui egli adempie i profeti e la legge. Adempie in che senso? Nel Nuovo Testamento abbiamo delle profezie registrate, cioè degli adempimenti registrati di profezie precise dell'Antico Testamento, per esempio, che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Questo in Malachia, no? Per cui Gesù adempie i profeti nel suo conformarsi ai requisiti che ci sarebbero, cioè che dovevano essere come dire, adempiuti appunto dal Messia: luogo di nascita, luogo in cui sarebbe vissuto e tante altre cose. L'adempimento della legge riguarda la perfezione. L'Antico Patto dice che per essere, come dire, in buoni rapporti con Dio, dobbiamo vivere in conformità con la sua legge. Nessuno di noi, da Adamo in poi, ce la fa a fare questo. Così Gesù viene per vivere una vita perfetta. In quel senso, egli adempie i requisiti della legge.
Ma anche la sua morte è...
No,
è un adempimento della legge, no?
A quel punto, sì, no, ma è una catena, perché se ci fermiamo alla sua vita perfetta, come dire, Gesù sarebbe venuto soltanto come un esempio, come un modello, però il problema nostro riguarda che siamo condannati davanti a Dio per via della nostra non adempienza. Forse ho inventato una parola. Noi non riusciamo ad adempiere la legge, non viviamo secondo i suoi dettami. Per cui Gesù, l'innocente, che non è condannabile, non si merita la condanna della legge, egli cosa fa? Si carica alla croce della nostra condanna, e quella condanna viene dalla legge. Cioè la legge condanna coloro che non vivono secondo i suoi dettami. Egli sulla croce, prende la nostra condanna, e in quel senso lui dà soddisfazione alla legge, adempie il requisito della legge che il peccatore deve essere condannato. Egli prende la condanna, noi non la dobbiamo più prendere, lui ce l'ha presa per noi. A quel punto la legge è soddisfatta, e noi rimaniamo condannati a patto che non diciamo: io accetto quello che Gesù ha fatto al mio posto. In quel momento lì, come dice Paolo in Romani 8, la legge viene adempiuta in
anche
me.
Anche per noi, sì, anche in noi.
Perché lui ha fatto tutto, e noi, come dire, noi entriamo nella sua perfezione perché accogliamo il dono della grazia, l'invito ad avere la vita eterna, perché lui ha pagato tutto con la sua vita, con la sua morte, e noi cosa facciamo? Godiamo del perdono, dei peccati, e riceviamo il dono della vita eterna se accettiamo lui come Signore e Salvatore.
Ok, questo è chiarissimo. Adesso noi ci fermiamo un'altra volta, ascoltiamo ancora un'altra volta un po' di musica, e poi ti rifaccio la domanda. Il rapporto del cristiano, no, con questa legge.
Perfetto.
A dopo.
Stai ascoltando?
CRCFM.
Bentornati, l'ultima tranche della nostra trasmissione. Stiamo parlando del rapporto di Cristo con la legge antica, col Vecchio Testamento. Abbiamo detto, ricordato una frase di Sant'Agostino che diceva che il Nuovo Testamento è celato nell'antico e l'antico invece è manifesto nel nuovo. E abbiamo detto che il Signore Gesù ha realizzato tutte le profezie profezie del Vecchio Testamento e ha diciamo ubbidito anche alla legge, anche attraverso la sua morte, perché solo attraverso la sua morte noi potessimo essere salvati e quindi non avere più nessun problema verso la legge, se accettiamo naturalmente il sacrificio di Cristo. A volte però abbiamo, noi credenti, noi che abbiamo accettato questo sacrificio, abbiamo un po' una visione sbagliata della legge, a considerarla opposta, insomma, alla grazia. E chiediamo questa cosa al nostro ospite, al professor Pietro Ciavarella.
Eccomi di nuovo. Sì, questo ecco. È nella teologia si tratta di un tema molto, molto complesso. Cerchiamo di non fare confusione, cioè sto parlando a me stesso, ok, Elisa, non a te.
No, anche a me.
No, perché...
Anche a me e ai nostri ascoltatori.
Ecco, allora cerchiamo di fare bravi in tutti quanti, ok?
Okay.
Allora, noi sicuramente non siamo sotto la legge, nel senso non siamo obbligati ad adempiere i requisiti della legge per la salvezza.
Mm.
Non è possibile, se no Cristo non sarebbe dovuto venire. Lui ha già adempiuto, abbiamo detto, i requisiti di perfezione della legge. Ma questo vuol dire che non c'è più, la legge non ha più attinenza alla nostra vita perché siamo sotto la grazia? La risposta è che la legge ha più componenti, ok? Per esempio, la legge ha componenti nel sistema sacrificale. È chiaro che Gesù, con il suo sacrificio perfetto, abroga i sacrifici animali. Per cui faccio presente, forse questa è una cosa già scontata per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, è chiaro che in quel senso lì non siamo tenute a andare al tempio a fare un sacrificio, tanto il tempio non c'è.
Diciamo che questa parte così si è compiuta, no?
Ecco.
Col sacrificio di Cristo che ha superato tutti gli altri sacrifici.
Ecco, è importante, quella è una pietra che è molto importante. Poi, come dire, l'aspetto morale della legge, un po' il dibattito incentrato su questo, è chiaro che l'aspetto morale della legge, non commettere adulterio, non rubare, onora padre e madre, questo rimane vigente e viene anche ribadito nel Nuovo Testamento, o casomai, come abbiamo detto specificamente nelle antitesi, certi concetti vengono addirittura resi più profondi, ancora più forti. Per esempio, faccio un esempio che non abbiamo usato: se l'omicidio è vietato nell'Antico Patto, Gesù dice attenzione a non odiare tuo fratello, per cui è chiaro che il mandamento del non uccidere rimane in vigore,
certo.
Per noi, per cui c'è questo aspetto morale che non è per niente superato.
Ok, va bene. Passiamo ad esaminare adesso questo ultimo versetto, no? Il fatto, quando dice, poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. Chi erano questi scribi, chi erano questi farisei, come si comportavano? Da quanto ne sappiamo, si comportavano bene riguardo alla legge, no? Spiegaci un po'.
Sì e no, perché se andiamo un po' avanti, gli scribi intanto erano gli insegnanti della legge, i farisei erano non sono lo stesso gruppo, a volte magari c'erano scribi che erano anche farisei, eccetera, eccetera. Al tempo di Gesù c'erano gli zeloti che volevano rovesciare Roma con la forza, poi c'erano i sadducei che avevano una certa teologia, e c'erano i farisei e gli scribi. Diciamo che i farisei erano persone molto molto impegnate religiosamente, no? Erano coloro, gli scribi intanto erano gli insegnanti della legge, per cui conoscevano molto
la
bene.
La conoscevano bene, insomma.
Molto molto bene. I farisei, come dire, era un gruppo che, cioè gli individui, i partecipanti di questo gruppo prendevano un impegno proprio di vivere al 100% secondo la legge. Allora, questa è la teoria.
E insomma, questa gente, il popolo guardava con una certa ammirazione, no?
Certo, certo, ma
li
non
vedevano
soltanto
un po' come dei modelli.
Sì, e non soltanto, i farisei avevano piacere di essere visti come modelli. Se andiamo avanti nel Vangelo di Matteo, mi ricordo bene, probabilmente il capitolo 23, ma si trova facilmente, perché è un capitolo in cui vediamo il ritornello in continuazione: guai a voi scribi e farisei.
Ecco, il Signore Gesù li prende proprio di mira e ne dice insomma di un po' di loro.
Ecco, anche per questo che dicevo, erano bravi, cioè cercavano di seguire la legge, sì e no, cioè loro si prefiggevano questo scopo, ma Gesù, guardando il loro operato, aveva delle cose negative, non indifferenti da dire, cioè per cui secondo Gesù loro non soltanto non seguivano la legge, però sviavano le persone. C'è quel passo famoso di quando i farisei fanno un convertito e lo rendono doppiamente un figlio della Geenna, cioè per cui sono cose piuttosto impegnative. Praticamente i farisei avevano, scrivi i farisei insieme qui, avevano questo vizio dell'ipocrisia. Questo viene fuori in modo molto forte al capitolo 6 del Sermone sul Monte, dal primo versetto al versetto 18. Si tratta di quei passi famosi in cui Gesù parla dell'elemosina, parla della preghiera, parla del digiuno e dice in modo specifico che noi credenti, seguaci di Gesù, dobbiamo fare in modo diverso, non come fanno gli ipocriti. Per cui quello che Gesù sta cercando di spiegarci nelle antitesi è che il nostro modo di vivere, la nostra religiosità, se vogliamo, se mi capite, deve essere diversa, deve essere differente, cioè non può essere una non può essere caratterizzata la nostra vita dall'ipocrisia. Per cui questo è il motivo, cioè, per cui
non è l'esteriorità, il formalismo, no, che è importante.
No, esatto, è proprio questo, anche per questo che dice che la nostra giustizia deve superare quella degli scrivi dei farisei. Ora vi invito a mettere a confronto due versetti molto interessanti, perché un po' ci fanno capire questa questione di esteriorità, come dire, rispetto a un altro concetto. Perché se guardo 6:1, che dice questo: guardatevi da praticare la vostra giustizia davanti agli uomini, questo è esattamente quello che tu dicevi, una sorta di spettacolo religioso, no? Che facciamo per essere visti? Guardatevi da praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro. Cosa non buona. Invece, se andiamo a vedere nel passo sulla sale e la luce che precede questo preambolo, al versetto 16, 5-16, c'è scritto: così risplende la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Per cui Gesù vuole che i nostri, come dire, le nostre vite siano visibili, che le nostre opere buone facciano qualcosa agli altri. E questo è il risultato, che Dio viene glorificato. In mezzo a queste due cose, cioè la religiosità esteriore come performance, come esibizione per piacere alla gente, e una vita religiosa con opere concrete fatta per piacere a Dio, per cui in entrambi i casi abbiamo cose esteriori, questo è quello che voglio mettere in evidenza, però la differenza sta nel motivo per cui faccio qualcosa. Se faccio qualcosa per il Signore, seguo le prescrizioni bibliche, ci sarà una visibilità, no? Giusto? Se io aiuto un povero, ci sarà un'opera concreta. Però se io aiuto un povero invece, perché so che la gente intorno mi guarda e ci sarà l'applauso della gente, quello stesso atto diventa un'ipocrisia, mentre nel primo caso era qualcosa fatto per piacere al Signore.
Insomma, diciamo così che i farisei erano più attenti al fare che non all'essere, no? Quindi possiamo affermare che le norme, un po', se così possiamo dire, della giustizia di Dio si differenziano dalle norme dei farisei, in quanto queste norme richiedono un impegno, una consacrazione sia interiori che esteriori.
Esatto,
no? Sia come atteggiamento di cuore, sia come comportamento visibile poi agli occhi di tutti.
Sì, sì, questa è la giustizia del regno. Inizia nel cuore e si manifesta nelle opere. La giustizia dei farisei è, come dire, è, viene svolta per fare audience, per far spettacolo. Esatto, sono concordo con te al 100%.
Ecco, a questo punto sorge un'altra domanda. Forse non avremo il tempo di sviscerare proprio tutte le implicazioni che ci sono. A volte ci facciamo, insomma, questa domanda: se noi siamo salvati attraverso il sacrificio di Cristo, no, per grazia, a che servono le opere? Se noi dobbiamo comportarci a differenza dei farisei, quindi dobbiamo operare in modo diverso, ma a che servono queste opere?
Ma questo è proprio quello che abbiamo visto al versetto 16, danno gloria al Signore. Cioè, praticamente le nostre opere buone sono atti di riconoscenza al Signore che ci ha salvato, non sono atti presentati a Dio perché Egli ci salvi, no? Per cui le opere buone sono una testimonianza di una vita trasformata dalla grazia di Dio e dall'opera dello Spirito Santo. E poi, non so se vogliamo entrare in merito a questo, se mancano le opere buone nella vita di Pietro, forse Pietro dovrebbe interrogarsi per vedere se è veramente un credente. Mi spiego, le opere non mi salvano, però sono una manifestazione di una vita trasformata. Per cui nel Nuovo Testamento le opere buone sono molto importanti. E soltanto che non vengono fatte per guadagnarsi la salvezza, meritarsi la salvezza, ma vengono fatte dalle persone salvate come atti di riconoscenza al loro Dio.
Quindi non siamo legittimati a comportarci come vogliamo, no? A seconda di quello che ci fa piacere, ci fa comodo.
Se qualcuno cioè vuole comportarsi secondo i propri standard, secondo me, e lo dico con tristezza, non ha capito il Vangelo, perché il Vangelo vuole che noi torniamo a essere in armonia con il nostro creatore e lui vuole che noi viviamo nel modo che lui ha stabilito, giusto? Per cui ci salva dall'inferno, però vuole che noi viviamo secondo i dettami del regno qui su questa terra. E le due cose sono abbinate, no? Per cui se io dico, io mi converto a Cristo, ora voglio fare una vita mia, non credo, forse non ho capito il Vangelo.
Quindi c'è una parte che spetta a Cristo e lui l'ha fatta, morendo per noi, e una parte che spetta a noi comportarci in modo degno, come dicevi tu, per glorificare Dio.
Sì, sì. E tu hai appena citato, credo, un versetto di Filippesi, forse Colossesi, non mi ricordo più, dove Paolo dice, credo Filippesi, comportatevi in modo degno della chiamata che avete ricevuto. Per cui, magari se leggo tre versetti in Efesini...
Ecco, in conclusione, perché abbiamo finito il nostro tempo, e quindi ti lascio questi ultimi secondi.
Allora, trovo subito il passo che conoscete e leggo i versetti che parlano delle opere la loro collocazione. Okay. Paolo scrive, Efesini 2:8-10, infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è virtù di opere affinché nessuno se ne vanti, infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Per cui non salvezza per opere, salvezza per grazia, ma opere come risultato della salvezza ricevuta da Dio.
Ok Pietro, dobbiamo chiudere, ti ringrazio per questa conclusione, ti saluto, ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori, a te do l'appuntamento per la prossima trasmissione, invece ai nostri ascoltatori l'appuntamento è per martedì prossimo. Grazie a tutti.
Un saluto a tutti anche da parte mia.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.